Ciao a tutti, bentornati al podcast di AWS. Io sono Alex Casalboni e oggi abbiamo con noi Flavio Leggio, DevOps Engineer in Argo Software. Ciao Flavio, come stai?
Ciao Alex, buongiorno, sto bene. Sono molto contento di poter partecipare a questo podcast. È un piacere sentirti di nuovo.
Grazie a te Flavio. Rompiamo un attimino il ghiaccio, dai, ti chiedo da quanto tempo utilizzi AWS, se ci puoi raccontare qual è stato il primo servizio cloud che hai usato e per cosa.
Sì, con piacere. Io ho iniziato in realtà nel 2018 a utilizzare i servizi di Amazon. In realtà sono un po' cloud native perché la mia prima esperienza lavorativa risale proprio al 2018. Ho cominciato con servizi tipo S3, C2, LB, SES per le mail. In realtà le prime attività su cui sono stato coinvolto riguardavano S3 per la storicizzazione di alcuni log applicativi, SS per l'invio mail. Poi a seguire mi sono occupato anche del resto dell'infrastruttura dell'azienda in cui lavoravo allora, e ho anche iniziato un progetto di containerizzazione, quindi poi mi sono spostato su servizi di compute e in particolare orchestrazione con ECS. Poi a seguire, in realtà la mia esperienza con AWS ha influito positivamente sul curriculum e sono riuscito a tornare nella mia città d'origine, Ragusa, perché lavoravo allora a Catania, e accettando una posizione come DevOps per Argo Software, dove adesso lavoro.
Ottimo, grazie Flavio. E ecco, raccontaci un po' com'è che nasce Argo Software, com'è che si evolve, anche di cosa vi occupate al momento in azienda.
Sì, Argo Software è nata nel 1990, è un'azienda che si è sempre occupata di servizi per la pubblica amministrazione, ha lavorato sempre con la scuola pubblica, anche con la scuola privata, ma principalmente con la scuola pubblica per fornire soluzioni tecnologiche cui obiettivo era semplificare o velocizzare operazioni che in genere sono particolarmente dispendiose per la scuola. Non so, l'elaborazione dell'orario di classe è un esempio sicuramente importante. Prodotti a carattere gestionale, anche quelli rientravano nella suite dei prodotti che da subito l'azienda ha cominciato a fornire, indirizzati più che altro all'elaborazione dei documenti, alla conservazione digitale, quindi il bilancio, le gestioni finanziarie dei fondi, le buste paga, quindi anche al personale, e anche i registri, quindi il registro elettronico. Poi nel 2000 l'azienda si è aperta a una platea un po' più ampia di utenti perché ha cominciato anche a fornire servizi per la comunicazione con le famiglie, quindi siamo partiti con la scuola, quindi il committente era la pubblica amministrazione, siamo passati al pubblico nel vero senso della parola perché si parlava direttamente con le famiglie. Di sicuro però l'azienda ha fatto all-in sulla scuola italiana e ha caratterizzato proprio sulla scuola italiana la crescita sia dal punto di vista aziendale, quindi nel mercato, nel settore, ad oggi è una delle prime in Italia, che dal punto di vista tecnologico, perché in realtà l'azienda è nata con prodotti client, quindi che giravano sulle macchine dei clienti, poi pian piano ha introdotto, credo nel 2002 se non erro, il web, e ha sempre aggiornato di continuo la competenza. Oggi siamo arrivati ad adottare uno stack basato su front-end con framework tipo XJS, Angular e Vue.js, back-end su server-side rendering o back-end REST in Java, basati su server Wi-Fi oppure anche standalone con ambienti tipo Spring Boot o Quarkus, sono più adatti alla containerizzazione, e database MySQL. Quindi questo è un po' lo stack tecnologico di oggi, ma l'azienda ha vissuto un'evoluzione continua dal 90 fino ad oggi, non ci fermiamo mai.
Ecco, approfondiamo questo punto di vista tecnologico. Mi piacerebbe un po' capire come siete arrivati a questo stack, che tipo di sfide avete affrontato per arrivare qui.
Beh, dal momento in cui l'azienda è approdata nel web, penso che abbia affrontato la sfida che ogni azienda del web affronta, soprattutto quando ha una platea di utenti più o meno ampia, ecco, cioè quella del workload dei servizi. Come accennato, l'azienda opera sia sul back office, quindi prodotti gestionali per la scuola, quindi per la segreteria scolastica o per la presidenza, ma anche per il registro elettronico, che è ad uso degli insegnanti, quindi una platea già un po' più ampia, perché dalla cardinalità del dipendente di segreteria, che diciamo per una scuola è limitata, passiamo agli insegnanti, che già in una scuola sono decine di operatori, se li vediamo dal punto di vista del software, e poi alle comunicazioni alla famiglia, attraverso app mobile in realtà ad oggi, ma con una platea molto, ma molto più ampia, perché si parla di milioni di persone in tutto il territorio. Quindi proprio questo caratterizza i tre ordini di cardinalità degli utenti, perché noi abbiamo sulle segreterie, non so, un applicato per scuola, due applicati per scuola, quindi qualche migliaio di operatori. Inoltre c'è da dire che queste migliaia di utenti hanno un comportamento molto predicibile, perché iniziano le attività alle 7.30, hanno un picco nel corso della mattinata e mantengono più o meno il plateau per tutta la mattinata, poi pausa pranzo c'è una riduzione netta, uno scarico netto, e poi c'è un secondo plateau il pomeriggio, quindi un altro livello su cui si assesta per le attività pomeridiane, che comunque sono molto inferiori nell'ordine di grandezza, e poi la sera non c'è assolutamente nessuna attività. Dall'altro lato guardiamo il registro elettronico, il numero di utenti è molto più ampio, abbiamo diverse decine di docenti per scuole, quindi stiamo parlando di centinaia di migliaia di utenti nel territorio italiano, ma in realtà è profondamente diverso anche il pattern, oltre che l'ordine di grandezza, perché di mattina i docenti rispettano sempre le stesse fasce orarie, durante la lezione in realtà non utilizzano il registro, avremo sempre un andamento oscillatorio, un andamento direi altalenante, con dei picchi improvvisi ai cambi d'ora, dove devono mettere per esempio la firma sul registro per l'inizio dell'ora, oppure magari alla fine dell'ora metteranno il voto per l'interrogazione orale, ne dico una. Quindi questo è un po' il pattern, che è un po' più altalenante. Nel pomeriggio però si riduce anche esso, è più stabile, e anche qui la sera non c'è gran traffico, anche se devo dire la verità, i docenti riescono a stupirci con degli interventi dopo le 12, quindi dopo la mezzanotte riescono a stupirci con qualche attività. Poi diciamo l'ultimo grossa sezione di utenti è sicuramente quello delle famiglie. Parliamo di milioni di utenti, come ti dicevo, il comportamento è molto molto meno predecibile, sono molto più distribuiti in realtà, quindi è meno altalenante, il pattern è più o meno uniforme, a meno di periodi di interessi particolari, tipo non so, gli scrutini, gli esami, ma comunque non si può predire un orario di inizio o di fine di una determinata attività. Ecco.
Beh sì, mi sembrano tre pattern decisamente diversi, anche no, interessanti da vedere, immagino, nelle vostre dashboard, sia molto molto affascinante. Ti volevo chiedere com'è che li avete gestiti questi pattern a livello di elasticità, di scalabilità?
Considera che la nostra infrastruttura è principalmente orchestrata su ECS, quindi abbiamo una buona flessibilità sullo scaling dei servizi. Inizialmente abbiamo realizzato un autoscaling a scaletta, diciamo, basato su tre o quattro fasce temporali, quindi le 7 del mattino, le 2 del pomeriggio, le 10 di sera. Queste tre fasce si orientano sulla base del traffico atteso, chiaramente laddove è possibile predire bene il traffico. Penso alle applicazioni di segreteria, quindi back office, e alle applicazioni dei docenti, che hanno un comportamento più o meno predicibile. Sui servizi dedicati alla famiglia questo pattern non aveva molto senso, quindi in realtà abbiamo sempre applicato delle fasce orarie, ma per esempio erano meno le fasce orarie, erano soltanto due, perché il traffico è molto più stabile. Il sistema in realtà già funzionava bene di per sé, però non era ottimizzato, perché chiaramente c'erano delle aree, dei contorni della curva reale che si discostavano molto dalla scaletta che era prevista, e richiedeva inoltre degli interventi manuali per via di stagionalità di alcuni eventi, non so, per esempio gli scrutini è un esempio decisamente interessante. L'intervento tipico era la variazione dei livelli di scaling o eventualmente anche le fasce temporali, si pensi all'ora solare, all'ora legale, al cambio d'ora, quindi ogni, ogni anno c'era anche questo problema da attenzionare. Successivamente, quando un po' ci siamo scaricati a seguito della migrazione, è stata avviata un'attività per applicare un autoscaling basato invece sulle metriche dello balancer, quindi un request-based autoscaling, che ci ha permesso di ridurre di molto la necessità degli interventi correttivi di cui ti facevo cenno. Quindi abbiamo anche migliorato l'efficienza in termini di costo, oltre che ridurre l'operatività.
Insomma, l'autoscaling stravince. Ti volevo chiedere, Flavio, dato che mi hai menzionato questa migrazione, appunto ti volevo chiedere com'è che vi siete avvicinati come azienda al mondo del cloud.
È stato un bel percorso, perché in realtà l'azienda ha cominciato con il web, come ti dicevo, nei primi anni 2000. Inizialmente c'era il centro elaborazione dati qui in sede, e insomma si sono stati acquistati dei server che sono stati installati nel centro elaborazione dati. Si sono resi conto che chiaramente non potevano gestire una platea che cresceva nel tempo, perché poi l'adozione del web anche da parte dei clienti è stata incredibilmente un successo, devo dire. Quindi, visto questo successo, hanno pensato, come credo ogni azienda che cominci a rivolgersi al web, di migrare su fornitori esterni, che appunto ai tempi erano semplici server farm, non, niente di più, mettevano a disposizione il metallo e ci si installava sulla virtualizzazione i propri sistemi. Poi sono approdati a vari fornitori. L'ultimo prima di AWS era un fornitore che io definirei poco cloud. L'azienda ha abbandonato questo fornitore proprio perché non offriva grande flessibilità su alcuni aspetti in favore di AWS tra il 2019 e il 2020. In realtà la migrazione effettivamente è stata avviata all'inizio del 2019 con lo strato di networking e database che sono andati per primi sul fornitore di Amazon. In quella fase il team operation ha portato su RDS i 20 cluster a doppio nodo, quindi un master e un reader, ha migrato con Dumpressor e Sincronia, quindi un'operazione veramente dispendiosa in termini di tempo. Diciamo che il totale di questa prima fase è durato diversi mesi, direi fino a metà 2019. A metà 2019 sono arrivato io, in Argo Software. E mentre il team operations continuava questa migrazione dello strato data store e terminava questa, iniziava anche lo strato di content repository con una migrazione lift and shift. C'erano circa 64 server JackRabbit. Il team DevOps, che allora era composto soltanto da me e dal mio collega Stefano Corallo, ha avviato l'attività di migrazione di tutto il resto dell'infrastruttura, quindi della parte diciamo dei tier superiori al data store, per cui applicazioni e frontiera, quindi front-end frontiera, per la quale abbiamo in realtà fatto un grandissimo affidamento sul framework di Infrastructure as Code, cioè CDK, quello che offre Amazon. In quel momento eravamo dei veri early adopter, perché c'era ancora la versione 0.30.0, abbiamo veramente fatto un investimento nei confronti di questo tool. Però diciamo che siamo rimasti soddisfatti e infatti la migrazione completa dell'infrastruttura è terminata fine 2019, primi mesi direi 2020, con un buon 95% direi dei servizi che stavano adesso su AWS. Non nascondo che chiaramente l'operazione è stata costosa, perché nel periodo di migrazione, proprio per evitare disservizi, alcuni pezzi di infrastruttura sono stati duplicati. Oltre a questo bisogna anche tener conto degli acquisti delle reserve distance con pagamento anticipato a 3 anni, che hanno contribuito a far aumentare il billing nel periodo di fatturazione del 2019 e del 2020, l'operazione in realtà è stato un successo sia per noi dal punto di vista tecnologico, perché è stato interessante vedere il traffico che cresceva grazie al monitoring di CloudWatch nei giorni a seguire la migrazione, sia perché è stato piacevole scoprire che l'infrastruttura funzionava veramente bene, veramente come ci aspettavamo, che lo scaling dei servizi l'avevamo architettato in modo adeguato, ma anche per la direzione in realtà, perché i vantaggi che offre in termini di flessibilità AWS non hanno paragoni sui provider di cui ti parlavo prima, quindi quelli che io definirei poco poco cloud. Quindi è stato un successo da tutti i punti di vista. Poi chiaramente nei mesi successivi abbiamo cominciato a tagliare sui costi e abbiamo ritagliato il dimensionamento dei servizi sempre di più sulle esigenze di traffico effettive che riuscivamo a monitorare con gli strumenti che ci mette a disposizione il cloud, quindi un CloudWatch, diciamo che è il principe in questo.
Molto bene, mi sembra una bellissima storia di migrazione. Ci puoi descrivere magari, Flavio, un po' come funziona l'architettura ad oggi?
Ci basiamo su una multi-tier classica, quindi abbiamo una frontiera, lo strato di compute e lo strato di data store. Sulla frontiera abbiamo una distribuzione CloudFront, quindi una CDN, una Content Delivery Network per i front-end. Poi abbiamo un Application Load Balancer, in realtà è più di uno, ma quello principale è uno. Poi abbiamo diversi target group, uno per servizio. Per quanto riguarda poi gli applicativi, fortunatamente abbiamo potuto far affidamento sull'omogeneità dello strato tecnologico che avevamo adottato allora, perché avevamo tutto o quasi su Application Server JBoss 7, quindi in ambiente Java. Abbiamo anticipato in realtà la migrazione con un'attività di containerizzazione dei servizi, nell'ambiente di sviluppo ovviamente, che l'anno precedente era stata completata su tutti gli applicativi con successo. Potendo fare affidamento su questo, abbiamo scelto ECS, quindi era la naturale direzione che potevamo intraprendere, anche grazie alle mie esperienze passate, come orchestratore e come strumento anche di scalabilità, di flessibilità sul carico. Tramite poi CDK abbiamo messo insieme tutte queste idee di architettura, perché abbiamo realizzato uno stack di risorse condivise, quindi un cluster ECS, e-load balancer, altre risorse, non so, penso allo Stream Kinesis per centralizzare i log, uno stack per applicazione con repository ECR, ruoli IAM specifici per quell'applicazione che magari faceva accesso, non so, S3, task definition, servizio ECS, eventuali funzioni Lambda, monitoring, insomma un po' tutto quello che riguardava il nucleo applicativo, poi uno stack per la distribuzione CloudFront, oltre a ciò chiaramente un'infinità di librerie che ci ha permesso di riutilizzare il codebase. Quindi in realtà abbiamo sfruttato proprio il principio dell'infrastructure as code, abbiamo tirato su un progetto con centinaia di file che sono dedicati proprio alla rappresentazione dell'architettura di cui ti sto parlando. Ad oggi stiamo cercando di migrare nella regione italiana tutta l'infrastruttura, abbiamo già migrato l'ambiente di sviluppo con successo proprio venerdì, possiamo dire di essere piuttosto sereni sui tempi di intervento, lo abbiamo dimostrato proprio in questi giorni, a patto chiaramente di aver fatto le verifiche di fattibilità opportune. Questo lo dobbiamo sicuramente alla scelta di puntare su CDK.
Ti volevo chiedere, Flavio, dato che negli ultimi mesi abbiamo spesso parlato con i miei ospiti di qual è stato l'impatto del Covid, del lockdown e di tutte queste situazioni degli ultimi 2 anni, mi immagino che voi forse potreste aver avuto in realtà un pattern completamente diverso. Ci puoi raccontare un po' che impatto ha avuto sia sullo stack tecnologico che sul business?
Oh sì, è come se ha avuto un impatto. Come è prevedibile, l'emergenza ha colpito i nostri servizi, che chiaramente non dobbiamo dimenticare che la scuola ha quasi subito cercato di combattere l'emergenza con strumenti quali la didattica a distanza e il lavoro remoto per le segreterie. Quindi il traffico chiaramente è aumentato, di conseguenza è aumentato il workload, si parla di circa il 30% in più, quindi abbiamo dovuto avviare un'attività di ottimizzazione a seguito di questa evidenza di aumento del traffico. Avendo individuato principalmente nell'infrastruttura dei content repository, quindi JackRabbit, di cui ti facevo cenno, il principale responsabile di questo aumento di costi, perché era in realtà tutto il barcone di virtualizzazione classica che ci portavamo dietro, quindi non seguiva picchi di traffico, non era scalabile, diciamo era un po' quel lift and shift che ci siamo portati dietro. L'elemento sul quale avremmo potuto beneficiare al massimo con una rifattorizzazione per quanto riguarda i costi era proprio questo. Quindi abbiamo deciso di rimuovere l'accoppiamento col protocollo JackRabbit, e l'attività che ci ha permesso di risparmiare un bel po' sulla bolletta è stata l'integrazione diretta di S3 sugli applicativi. Quindi abbiamo sfruttato principalmente funzionalità tipo la presa net URL, quindi l'accesso diretto a un URL che fornisce il file per il nostro cliente. Questo quindi ha tagliato di molto i costi, perché abbiamo dovuto dismettere una buona parte di questa infrastruttura virtualizzata, con un risparmio netto sia sulle componenti infrastrutturali, perché l'EC2 e i dischi associati potevano essere semplicemente dismessi, che dall'altro lato abbiamo potuto beneficiare di vantaggi per quanto riguarda il traffico, perché con le presane DURL si evita di fare streaming attraverso il backend. E se un backend fa streaming impegna l'IO, e se un backend impegna l'IO non può ricevere ulteriori richieste. Quindi abbiamo ottimizzato anche il carico per quanto riguarda i thread di IO e il carico sulla CPU in generale, con un incremento delle richieste gestibili in unità di tempo. Quindi abbiamo potuto ridurre anche lo scaling dei servizi compute.
Molto molto bene, Flavio. Ti volevo chiedere, prima che andiamo a concludere, in base un po' alla tua esperienza personale, la tua carriera e anche la tua esperienza in Argo Software, quanto è importante questo discorso dell'automazione dell'infrastructure as code? Ci hai parlato del CDK, siete stati abbastanza insomma, dei pionieri su questo fronte. Ci puoi raccontare un po' cosa ne pensi?
Io penso sia ad oggi, per quanto ci riguarda, quindi per quanto riguarda Argo Software, fondamentale. Ora, uno strumento o l'altro è una scelta che ricade molto sulla sensibilità e sull'abitudine di ciascun tecnico che poi si trova a confrontarsi con lo strumento d'automazione, ma l'automazione è fondamentale. In realtà, come DevOps, ho iniziato con Ansible, quindi i primi erano template YAML di configurazione. Le attività principali in realtà erano sul SysOps, quindi provisioning dei sistemi, dipendenze di runtime, installazione di qualche servizio che magari gestiamo noi, qualche cluster Mongo, qualche cluster Elasticsearch, cose simili. Poi in Argo Software ho trovato il piatto servito, perché il tool di automazione da adottare già era stato scelto, avevano valutato CloudFormation, Terraform, Puppet, Ansible e CDK. CDK aveva vinto, nonostante fosse ancora ai suoi albori. Perché? Perché spiccava per l'approccio IAC, molto diverso da quello che era lo standard che allora esisteva, quindi quello basato sulla filosofia del templating e della parametrizzazione quasi statica di questi template. CDK, dall'altro lato, vanta la potenza di un linguaggio moderno, flessibile. Noi per esempio abbiamo adottato TypeScript, ma supporta anche Go, Java e Python, quindi si può utilizzare la potenza di un linguaggio per rendere sempre più dinamico e sempre più configurabile un modello, che poi è una classe in realtà, in termini di TypeScript, che rappresenta poi una o più risorse nel cloud. Quindi poi alla fine si traduce sempre nella produzione di template CloudFormation, ma il template CloudFormation è estremamente verboso, lo sappiamo, perché contiene tutte le configurazioni obbligatorie per la creazione di una determinata risorsa. Dall'altro lato, CDK inserisce delle best practice che dietro le quinte permettono di rendere sempre meno verboso e sempre più compatto e leggibile il codice di infrastruttura, perché questo è, che uno poi va a produrre. Infatti noi, grazie a CDK, abbiamo prodotto un insieme di librerie che poi rappresentavano le nostre soluzioni architetturali, quindi un po' mettevano insieme le best practice di AWS e le nostre esigenze, più che best practice, perché chiaramente poi ogni azienda ha bisogno di introdurre delle personalizzazioni su quello che può offrire AWS come idea principale. Quindi poi abbiamo creato librerie che rappresentassero servizi ECS serviti da application load balancer, funzioni lambda, sia in modalità sincrona con code SQS, topic SNS, che anche in modalità sincrona con ALB davanti, con API gateway davanti. Quindi tutte queste scelte architetturali si sono tradotte in classi e librerie che poi abbiamo potuto riutilizzare, quindi il riutilizzo del codice in questo è stato sfruttato appieno. Poi abbiamo prodotto, a partire da queste librerie, centinaia di template, a partire dalla classe base, che per noi rappresenta una soluzione architetturale abbiamo prodotto i nostri servizi, che in realtà sono delle caratterizzazioni specifiche di questa classe architetturale. Ciascuno di essi replicato su tutti gli ambienti, cioè noi abbiamo tre ambienti principali su tre account distinti, sviluppo, preproduzione e produzione, quindi sono isolati tra di loro. Chiaramente ognuno di essi ha un dimensionamento diverso, perché su sviluppo mi serve che ci sia supportato il traffico della sede, mentre in produzione chiaramente ho da confrontarmi con milioni di utenti. Quindi abbiamo voluto sfruttare la forte riutilizzabilità, riusabilità del codice per replicare su tutti gli ambienti in modo pulitissimo e leggibilissimo tutto quello che erano poi le nostre soluzioni architetturali. Quindi in realtà alla fine quello che è il prodotto finale è un insieme di applicazioni CDK con classi riutilizzabili, compatte, leggibili, tutto quello che ci siamo detti, che poi è il cuore dell'infrastructure as code, che poi dietro le quinte implementano quelle best practice che dicevo, nascondendo però tutto quello che sono i parametri comuni e ovviando al problema della verbosità eccessiva dei template YAML.
Ecco, se dovessi dare un consiglio, insomma, se proviamo a concludere, magari per chi sta iniziando ad approcciare questo mondo dell'automazione o dell'infrastructure as code, cosa ti senti di consigliare, Flavio?
Beh, sai, io in quanto DevOps tendo ad automatizzare tutto, qualsiasi cosa, a volte tendo ad automatizzare anche troppo. Però partire dall'adozione dell'approccio IAC, per il mio punto di vista, vedendo i vantaggi di questa filosofia, in azienda spingo sempre per evitare l'operatività, quindi cerchiamo di evitarla come la peste, e per realizzare sempre qualcosa che comunque di per sé è affidabile, perché implementa quelle best practice, ed è soprattutto riutilizzabile, soprattutto in un ambiente in cui dall'oggi al domani, per dirne una, siamo costretti a spostare il workload in un'altra region, noi ne sappiamo qualcosa.
Molto bene, Flavio, grazie mille davvero, io ti ringrazio e ci sentiamo presto.
Grazie a te, ciao, a presto.
Ragazzi, siamo arrivati in fondo all'81esimo episodio del podcast di AWS in italiano. Io, come al solito, vi ringrazio e spero che questo argomento di oggi, che toccava un po', no, diversi argomenti, in realtà diverse parti anche della vita quotidiana di tanti di voi e di tanti di noi, vi abbia un po' affascinato, no? Mi piace sempre vedere cosa c'è dietro le quinte. Io sono Alex e noi, come al solito, ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio. Ciao!